per la tua pubblicità a Radio Tua, chiamaci al numero verde 800 21 34 13.
Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Questo programma è offerto da
Caldaia Sicura. Riprendono gli accertamenti agli impianti termici. In base alla normativa vigente, gli impianti termici devono essere sottoposti al controllo di efficienza energetica e ad una regolare manutenzione. Se un impianto termico non funziona bene, ci sono grossi rischi per la sicurezza delle persone e per la tutela dell'ambiente. Un impianto efficiente permette di risparmiare. Fai la manutenzione periodica della tua caldaia, metti al sicuro te e la tua famiglia e non incorri in spiacevoli sanzioni. Rivolgiti subito al tuo manutentore di fiducia. La tua sicurezza è il bene più importante. MPSPA. Meglio e prima.
Che sprona questo, eh? Oggi è il 6 dicembre, un giorno un po' particolare per me perché 7 anni fa sono diventata mamma per la prima volta, la mamma di Gabriele, un ragazzino buono ma anche birbante, un ragazzino che oggi fa la seconda elementare, che oggi appunto compie gli anni e al quale io utilizzo questo mezzo radiofonico per fargli tanti cari auguri di buon compleanno. Un ragazzino che speravamo tutti potesse iniziare a giocare a calcio, nuota, lui va in piscina, non importa, però c'è una cosa che qualche tempo fa mi ha chiesto, al di là che quando va a scuola e gli amici gli dicono io tifo Juve, io tifo Inter, lui dice no, io tifo solo Ancona. Beh, qui già il piede giusto, ci siamo.
Siamo già un passo avanti,
Peppe, poi ci salutiamo e abbiamo voluto iniziare così perché comunque la passione nasce fin quando siamo piccoli e noi genitori dobbiamo in ogni modo far capire ai nostri figli che esiste una sola squadra del cuore ed è quella della nostra città e ai colori biancorossi. Dicevo, qualche tempo fa mi ha chiesto un regalo. Abbiamo visto tra i vari video che l'US Ancona ha pubblicato sui suoi social la maglia azzurra, questa maglia nuova, la terza maglia. Ha fatto mamma mi piace, vorrei questa maglia. Io ci ho pensato, ho detto perché no, la vuole, io gliela faccio. Ma quando gliela faccio? Perché sti figli gli si danno troppe cose sempre e subito. L'ho detto no, alla prima occasione utile gliela do. Allora, siccome è in diretta, so che ci sta guardando e mamma ti dice che la maglia l'abbiamo trovata e guarda un po' che bella maglia.
Fantastico.
Guarda un po'.
Intanto un prologo da applausi
e
per
guarda un po' che numero.
Per Silvia.
E la maglia l'abbiamo
trovata. La maglia
trovata.
Con il numero 21.
Ringraziamo anche la cortese collaborazione dell'US Ancona. Poi ovviamente noi abbiamo fatto il resto. Anche per dire, per sollecitare, no, che l'online, lo shop online dell'US Ancona va avanti, attivo. Adesso c'è il periodo natalizio, non solo l'online, c'è anche un'area dedicata al King Sport, quindi chi volesse appunto regalare qualcosa ai propri cari, ai propri amici, c'è anche questa possibilità. Insomma, vale la pena tenere nel cassetto e non solo una maglia così. Quindi Gabriele, auguri, e questa è tutta per te.
Ce l'abbiamo fatta, allora tanti auguri al piccolo Gabriele, mamma insomma parte, quando parte diventa un treno e ce l'abbiamo fatta, insomma alla fine te l'ha fatta vedere questa maglia, mannaggia quanto l'hai fatto soffrire, l'hai tirata alla lunga.
Ma avete fatto sudare anche voi, diciamo.
Noi, adesso dà la colpa a noi. Allora, come ogni mercoledì, eccola qua, l'avete sentita, Silvia Trillini con la compagnia, co-conduzione preparazione atletica, sportiva, eccetera, eccetera. Il nostro Peppe Poli. Giuseppe Poli, il resto del Carlino che è qui con noi. Ciao Giuseppe.
Ciao Stefano, ciao Silvia, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
Sentite, non si fermava più, ma per dire
no,
insomma
ma
che gli aveva...
anche, ho sentito anche che c'ha un figlio nuotatore. Questa cosa mi ha quasi commosso.
Posso immaginare.
Infatti l'ho visto che si è...
Ha detto, ah sì, davvero?
Non gioca a calcio, no, nuota.
Tanto contento il nonno. E lo saluto. Ah, nonno, Sauro. E allora, siamo qua alla vigilia. Intanto stavamo controllando perché oggi sapete che c'erano due partite di recupero. Lucchese Juventus Next Generation. La Lucchese si è imposta sulla Juventus per 1-0. Si sta giocando invece una partita che teniamo un po' sott'occhio perché Olbia Rimini al momento ferme sullo 0-0. Anche questa partita di recupero. Poi mi pare che per loro dovrebbero aver finito, no? Con l'Olbia Rimini dovremmo aver finito le partite da recuperare, mentre la Juventus dovrebbe avere ancora una di partita da recuperare. Dovremmo avercele qua sul settore classifica. Però siamo già proiettati a quello che sarà la prossima giornata di campionato. Ahi noi, senza spettatori, il che fa un po' arrabbiare, no? Io sono andato a sficcanasare, Giuseppe, ho visto che per quello che riguarda il Sestri Levante, i lavori di ripristino dello stadio sono partiti a novembre, malgrado a marzo si sapeva che sarebbe stata insomma messa nel campionato di Lega Pro. Partiti a novembre, 3 mesi minimo la durata dei lavori, insomma se facciamo in tempo prima della fine di questo campionato forse il Sestri Levante giocherà nello suo stadio.
Ma non l'Ancona, perché l'Ancona ci gioca domenica, non nel suo stadio, ma è vero, una trasferta proprio fuori porta, perché si gioca a Vercelli, più lontano non poteva capitare, come andare a giocare in pieno girone A, girone nord, però così è, queste sono le regole stabilite dalla Lega Pro e dai gironi, e quindi niente, tra l'altro a porte chiuse, che è proprio una cosa che penalizza sicuramente, se consideriamo che da una parte c'è il Sestri, dall'altra parte c'è l'Ancona col suo seguito di pubblico, capiamo chiaramente che questa è una penalizzazione, un'ulteriore penalizzazione, oltre al discorso degli episodi che abbiamo fatto spesso, oltre al discorso degli arbitraggi. Stefano, ne è successa un'altra bella contro il Pontedera, visto che è stato annullato a Christofferson un gol apparso dalle immagini televisive regolare, una volta di più punti lasciati per strada, questa volta non per colpa dell'Ancona, e questa volta l'Ancona domenica prossima dovrà essere più forte degli episodi, più forte degli arbitri, più forte del fatto di non avere il proprio pubblico con sé a fare il tifo, perché insomma soprattutto specialmente dopo la sconfitta immeritata, possiamo dirlo, no, Silvia, contro il Pontedera, l'Ancona avrà assolutamente bisogno di andare a raccogliere questi 3 punti a Vercelli contro il Sestri Levante.
Eh sì, e sottolineava il mister Colavito anche nel post partita Pontedera di come è difficile, no, prepararla questa partita col Sestri, proprio perché si gioca a porte chiuse, no? E ovviamente quando non hai il calore del pubblico, non solo amico, ma in generale, no, il contesto cambia all'interno dello stadio, no? In tutto e per tutto, psicologicamente, no? Poi cadere nella mentalità di dire una partitella così, no, in realtà è una partita di campionato, quindi ecco, sottolineava di come è importante andarla a preparare proprio dal punto di vista, no, psicologico, oltre che tattico ovviamente.
È una partita di campionato ed è anche una delle più insidiose. Se Stefano ci fa rivedere la classifica, facciamo una considerazione insieme, soprattutto guardando la parte bassa della classifica. Guardando la parte bassa della classifica vediamo che l'Ancona ha pareggiato a Fermo, l'Ancona ha perso con la Juventus, l'Ancona ha pareggiato con la Spal, oddio, un momento di un vuoto di memoria, mi pare che abbia pareggiato anche con la,
sì,
con la Vispesaro.
Sì, sì, sì.
E, insomma, diciamo che con tutta la con tutto il gruppo che in questo momento si trova in zona retrocessione o playout, l'Ancona finora, è vero, anche c'è da dire anche che le prime 9 partite di campionato facevano storia a sé, e le successive 7 con il Colavitto 2.0 sono un'altra cosa, però è anche vero che insomma la tradizione dell'Ancona in questa stagione contro le squadre che sono messe, che sono più in difficoltà in classifica, non porta a fare salti di gioia.
Sarà anche questo un trend da invertire, così come lo è appunto macinare punti fuori casa, fuori dalle mura amiche, che stanno venendo meno. Con l'avvento di Colavitto, però, l'Ancona mi sembra abbia perso soltanto la gara con la Torres, che era allora capolista in trasferta, altrimenti ricordavi anche tu, ha sempre pareggiato. Adesso ci manca questa vittoria, una vittoria che appunto potrebbe arrivare, perché paradossalmente, per il discorso che facevi tu, è molto più importante, no? Vincere contro una squadra come il Sestri Levante per presentarsi poi al derby dell'Adriatico con tutt'altro appiglio.
Assolutamente, assolutamente importante vincere contro il Sestri Levante per rimettersi in carreggiata, per trovare la prima vittoria con Colavitto in trasferta. L'Ancona ha vinto un'altra partita, credo solo una partita in trasferta, che è quella contro l'Olbia.
Contro l'Olbia, però era appunto l'era Donadel e diciamo non l'era Colavitto.
E quindi adesso è indispensabile vincere contro Sesti per presentarsi nelle migliori condizioni, soprattutto mentali, no? Nel derby contro l'Adriatico, nel derby dell'Adriatico contro il Pescara, visto e considerato anche che il Pescara proprio ieri sera ha preso a schiaffi il Pontedera, che è la squadra che ha battuto l'Ancona nell'ultima partita, e poi è andata a prenderne 5 contro il Pescara. Che dà l'idea appunto di quanto pazzo sia questo campionato, perché tra l'altro il Pontedera insomma contro l'Ancona ha dato dimostrazione di grande compattezza, di grande solidità difensiva, e pensare che sia andato a prendere 5 gol dal Pescara fa un po' stupore, ma nello stesso tempo ribadisce anche magari le qualità che ha questo Pescara, che l'Ancona dovrà affrontare tra una decina di giorni.
Eh sì, una squadra giovane, ma ovviamente ha un allenatore esperto in panchina che poi sa muovere bene le sue carte. Tornando invece alla gara sabato scorso, in parallelo alle parole che ha detto il DS Micciola, no? The day after, il giorno dopo, post match, obiettivamente l'Ancona è mancata in concretezza, no? Dagli ultimi 20 metri, perché al di là che il Pontedera si è espressa in maniera quadrata, ha saputo insomma articolarsi bene nei vari spazi del campo, andando a ostacolare anche le manovre appunto dei biancorossi, però è anche vero che un po' per le decisioni arbitrali, come facevi notare tu, un po' per forse quella poca brillantezza, no, espressa sotto porta, è venuta a mancare quello che è il risultato che fondamentalmente ci potevamo anche meritare, no? Almeno un pareggio.
Sicuramente l'Ancona meritava di più della sconfitta, meritava sicuramente almeno un pareggio. L'Ancona ha giocato discretamente bene nella prima parte del primo tempo, ha creato anche occasioni, è andata in area di rigore più volte, ha battuto un bel calcio di punizione con Cioffi, che è finito con la palla che è finita di poco sul fondo. Insomma, di occasioni ne ha create, ha costruito. Poi si è visto il Pontedera che è arrivato al gol in maniera, possiamo dirlo, un po' fortunosa, no? Perché quella palla messa al volo in mezzo all'area da Angori da sinistra è stata prima toccata da Cella e poi è finita tra i piedi del numero 10, adesso non ricordo se si chiama Antonelli, comunque il numero 10 del Pontedera, e Martina non sono riusciti a fermarla nessuno dei due, però la palla è rimasta lì c'è arrivato Nicastro, che di sinistro ha infilato Perucchini con praticamente più facile di un calcio di rigore. La posizione era favorevolissima, però il gol è assolutamente fortunoso. L'unica conclusione, no, due sono state le conclusioni in porta del Pontedera. C'è una parata di Perucchini nei minuti finali della partita, quando però l'Ancona stava provando il tutto per tutto ovviamente per riuscire a pareggiare. E su questo piatto della bilancia mettiamoci anche questo gol di Christoffersen, gol annullato per fuorigioco su passaggio, che sarebbe stato un assist di Spagnoli, assist molto bello, conclusione altrettanto bella di Christoffersen, che avrebbe segnato il primo gol in maglia biancorossa e che invece poi ha dovuto far ricredere e ricacciare in gola, come si dice, l'urlo di gioia di tutta la tifoseria biancorossa. Purtroppo
un peccato perché poi se lo sarebbe meritato lui, le immagini, sì
assolutamente.
Ecco, tornando invece alle parole del DS, cosa ti ha colpito di più, fermo restando che sul mercato, sul discorso relativo appunto al mercato, ci è andato cauto perché giustamente dal suo punto di vista deve tener conto che mancano tre partite e che non può, no, a livello pubblico deviare l'attenzione dei suoi uomini, tra virgolette, certo, dentro casa.
Certo, beh, vabbè, questo il ragionamento sul mercato, sul fatto che lui si siederà al tavolino con Colavitto e parlerà, secondo me tutto è stato già detto, tutto è stato già fatto, ovviamente, cioè le scelte che riguardano i giocatori che probabilmente dovranno partire e magari ovviamente prima si pensa a quelli che devono partire, poi si trovano le soluzioni su quelli che devono arrivare, si individuano ovviamente quelli che sono i ruoli, le caratteristiche dei giocatori che devono servire a Colavitto per rendere più funzionale al suo gioco la rosa che ha attualmente in possesso. Io non mi aspetto grandi rivoluzioni, penso però che due o tre giocatori se ne andranno e altrettanti verranno rimpiazzati. C'è anche un discorso, un ragionamento da fare sul discorso under. Sul discorso under, perché ricordiamo l'Ancona ha due under ai fini del minutaggio, che però sono stranieri e quindi uno è Nador e l'altro è Sakou. Ovviamente se giocano insieme, possono anche giocare insieme, ma comunque non portano nessuno dei due minutaggio ai fini del premio che viene distribuito dalla Lega. Quindi vengono considerati, sono giocatori under che però si considerano come giocatori over. E poi ci sono giocatori che vengono utilizzati poco con il 4-3-3 di Colavitto, che sono un po' scesi di gerarchia nei confronti di compagni di squadra. Sto pensando ad esempio a Dutu, che comunque non aveva fatto un cattivo campionato nella prima fase del torneo, però sicuramente aveva impressionato di più Marenco è un giocatore di proprietà, è un 2003, ha un anno anche di meno di Dutu, e quindi potrebbe essere, però queste sono assolutamente supposizioni
nostre,
mie,
sì,
prive di fondamento, ma sono ragionamenti che facciamo su quello che ha espresso l'Ancona fino adesso.
Ti faccio questa domanda che va un po' a completare, ad ampliare il discorso che stiamo facendo. Quindi è ovvio che l'Ancona, il DS, sa già, no, in accordo con il mister, dove andare a parare sostanzialmente. Si è parlato, o meglio, il direttore ha parlato dell'Ancona che ha 3-4 migliori attaccanti della categoria. Però questo attacco sta venendo un po' meno, se andiamo a contare il numero dei gol proprio che sono arrivati da questi attaccanti. Secondo te lì qualcosa verrà mosso?
Allora, che Micciola abbia parlato dei migliori attaccanti della categoria è la stessa cosa.
Facendo quattro nomi, no?
È una cosa che va sugli stessi binari di quando lui dice questa è una squadra più forte dell'anno scorso. È chiaro che è un po' il gioco delle parti, no? Il ruolo delle parti. Cioè lui comunque è chiaro che deve difendere il suo operato, deve difendere le sue scelte e probabilmente ci crede anche in quello che dice. La realtà però dice qualcosa di diverso, tra l'altro curiosamente, cioè che l'attacco sta funzionando meno bene o comunque segna in percentuale meno gol rispetto ai gol realizzati dalla squadra negli anni passati. Tra l'altro curiosamente sia io sia Ferdinando Vicini sul Corriere Adriatico stamattina abbiamo scritto della stessa cosa, parlando proprio dei numeri di questo attacco. Vi assicuro che non ci siamo messi d'accordo, però era un tema abbastanza, abbastanza logico, insomma, visti i numeri, no? Di questo attacco in cui hanno realizzato 7 gol spagnoli, 3 gol Paolucci, 2 gol Energe, 2 gol Peli. E non ricordo chi ci sia quota 1, però il concetto non cambia, c'è un attacco,
c'è Colissacò
a quota 1, poi ci sono due gol di basso forse, probabilmente, direi, e comunque al di là di questo il ragionamento è stato fatto un po' proprio sugli attaccanti, no? Gli attaccanti che finora non sono riusciti a realizzare quanto realizzavano sia in percentuale dei gol della squadra, sia in numero totale, sia i gol rispetto ai gol realizzati l'anno scorso, sia nella stagione precedente dove c'erano Rolfini, Sereni, Fagioli e Del Sole, che insomma avevano realizzato moltissimi gol anche dopo 16 partite di campionato, come le partite disputate dall'Ancona e dal Girone fino a questo momento. E io sono convinto, per risponderti, che è chiaro che anche in quel settore lì, secondo me, prima di tutto una mezzala e un attaccante saranno i due giocatori che l'Ancona andrà a cercare nel mercato di gennaio.
Sì, detto insomma di Spagnoli, che è il capocannoniere biancorosso, ricordato anche di Paolucci, che ha realizzato 3 reti, Energe ne ha realizzate 2, gli altri che basso lo stesso 2 gol con la maglia biancorossa quest'anno, gli altri dicevamo fermi a un gol, Colissacò, Aguiemang, Peli e Clemente, che aveva segnato a fermo.
Peli credo che sia arrivato
Peli 2, c'hai ragione, sì. E quindi, con Pineto e Perugia.
E quindi l'ultimo che hai detto è, oltre a Aguiemang,
è Clemente, che aveva segnato a fermo.
Giusto.
Vabbè, si può dare di più, questo è ovvio, però...
Fermo il fatto, Silvia, che noi ci mettiamo, anche Stefano, una bella firma sotto a vincere tutte le partite
con un gol
realizzato da Aguiemang, ma anche da Cella, ma anche da qualcuno che subentra dalla panchina.
Perché poi valgono i 3 punti.
Quello che contano ovviamente sono le vittorie, sono i 3 punti. Però è anche vero che una squadra, è logico che va una squadra soprattutto che gioca col gioco di Colavito, che va a trazione anteriore, è chiaro che dovrebbe realizzare più gol con i suoi attaccanti, anche perché sono i giocatori che si trovano più vicini alla porta, no? Nella maggior parte delle circostanze.
Certo,
quindi...
però è una trazione anteriore più equilibrata, più
quella di quest'anno,
più,
vero?
Sì, più moderata. Diciamo più ponderata, no? a quello che poi è l'avversario, dai, diciamo così.
È a trazione integrale, allora, invece non è più a trazione anteriore, a trazione integrale.
Vabbè, su due piani completamente differenti, dai. Una squadra fatta per un mister e un altro che adesso deve barcamenarsi fino al mercato per risolvere la situazione, e abbiamo capito che lo sta facendo in ogni caso bene. Tra le altre cose, visto che avete nominato più e più volte il direttore sportivo Francesco Micciola, io devo ringraziare la società perché nella puntata di lunedì ci ha concesso in esclusiva proprio il direttore sportivo Francesco Micciola. Quindi tutti i commenti che stiamo facendo sono commenti post diretta sulle nostre frequenze, quindi ringraziamo la società ancora una volta per averci messo a disposizione il proprio tesserato, che poi dopo è stato bombardato di messaggi, ma è normale che sia così, visto che si è concesso poco in questa stagione, e poi noi valuteremo.
Però si è sempre concesso nei momenti, diciamo, peggiori, quindi
questa è anche sfiga,
si è sobbarcato sulle spalle la
di arrivare nel momento positivo, è arrivato in quello negativo e ci ha messo la faccia, certo. E questo
però,
è anche
Stefano,
il suo ruolo.
C'è da dire a onore di Francesco Micciola che lui ci ha sempre messo la faccia, soprattutto dopo le sconfitte, spesso e volentieri, sì. in caso di sconfitta è lui che va a parlare in sala stampa e che fornisce magari le sue giustificazioni, o spiega la partita, o si assume ovviamente parte delle responsabilità, perché poi chi scende in campo sono sempre i giocatori.
Sono sempre i giocatori. E Micciola, diciamo che già dal suo, che a fine stagione, per quello che riguarda la società, insomma, ha sempre lasciato i conti non pelo pelo, non in negativo, ma è riuscito sempre a dare i conti in ultra positivo alla società. Quindi, secondo me, alla fine il suo lavoro lo sa fare e lo sa fare bene. Quindi i conti li facciamo poi a fine stagione.
Ma a Micciola dobbiamo dare anche atto, Stefano, che è stato anche uno scopritore di talenti, nel senso che ancora non ci sono star magari che dall'Ancona sono arrivate a giocare in Serie A, però con Iannoni prima, con Simonetti poi,
Fagioli, il trampolino di lancio da qui c'è stato, dai.
Sicuramente.
Abbiamo un mister che porta i giocatori in attacco alla doppia cifra, insomma, messa assieme come va. Allora, siccome che aveva portato bene con il fan club dedicato a Moretti, che avevo lanciato a suo tempo, ora lancio un nuovo fan club, questa volta dedicato a Cioffi. Quindi, guai chi mi tocca Cioffi, facciamo il fan club dedicato a Cioffi, in maniera che siamo positivi di fronte a questo ragazzo, giovanissimo tra le altre cose.
La prossima maglia è quella di Cioffi.
Deve essere Cioffi.
Posso fare un'integrazione?
Rossa, però,
posso
rossa.
Fare un'integrazione?
Può fare tutto.
Allora, alla luce anche di quelle che sono state un po' le discussioni nella puntata precedente, no? con Micciola, che ovviamente, lo sottolineo, ha difeso a spada tratta il lavoro di Cioffi, voglio dire anche che il nostro lavoro, Stefano, spesso è un lavoro un po' ingrato, no? Cioè comunque noi dobbiamo dire le cose che vediamo, abbiamo il dovere diritto di critica, è chiaro che non possiamo stare sempre solo, sto dicendo un po' le stesse cose, magari in un modo diverso, che ha detto il collega Guido Montanari lunedì, non possiamo stare sempre solo dalla parte della società e fare finta magari di non vedere certe cose o di non vedere i numeri, cioè che è un ragazzo in queste 16 giornate di campionato non ha mai segnato. Questo lo vediamo benissimo, così come lo vedono tutti i tifosi dell'Ancona, però vediamo anche altre cose, cioè vediamo che intanto è un giocatore giovane, che dopo 9 partite si è trovato con un nuovo mister, con un nuovo gioco, ed è un giocatore che è probabilmente nella prima parte del campionato non si era trovato nelle migliori condizioni per arrivare in porta, nonostante abbia fatto vedere sempre delle ottime cose, non era probabilmente al top della condizione, ci è tornato, questo lo vedremo. Certo è che Cioffi in campo fa vedere delle cose molto belle, però poi manca un po' magari negli ultimi 16 metri.
Dai,
allora,
a questo punto finisce
il nostro lavoro, perché noi abbiamo registrato quello che vediamo e è cominciato da più di un mese il lavoro di Colavitto, che dovrà portare un giocatore come Cioffi, che è molto adatto alle caratteristiche del suo gioco, a fare gol.
E io dico semplicemente solo di non mettere sulla graticola un ragazzo così giovane, insomma, ecco, diamo modo anche a Cioffi di maturare, e se matura
diamogli tempo.
E se matura all'interno della nostra squadra, ritorniamo al discorso di Micciola, ritorniamo al discorso fatto in precedenza, se matura come deve maturare con Colavitto e dopo essere stato scelto da Micciola, diciamo che le prospettive sono ottime, quindi diamo modo
e poi se i gol non li fa, ma li fa fare, va bene lo stesso.
Esatto, ritorniamo al discorso di prima, l'importante è che ci siano i gol. 334 35 20 488, tanti messaggi, intanto c'è grazie mamma Silvia che ti arriva, poi ti arriva buona serata a tutti voi dorici di Enrico Guglielmino, auguroni il piccolo dorico Gabriele. Poi sempre per te Silvia, la mamma, la maglia la voglio firmata dal giocatore.
Allora, quante ne volete?
Ragazzi.
Vediamo.
Leonardo, buona serata dorici. Poi Duto ha fatto 2 partite in croce. Marenco invece ci piaceva. Salve, buonasera a tutti. Vorrei fare un'osservazione: se la squadra è costruita per la salvezza o poco più, siamo in linea coi programmi o no? Sì, siamo perfettamente in linea, però è ovvio che ci si aspetta sempre di più. cioè non ci si accontenta, se no che stiamo qua a fa' a pettinare le bambole. Poi qui abbiamo una fitta di messaggi, cara la mia Silvia.
Bene,
che prima o poi
però...
andremo a leggere, ma intanto ce ne andiamo in pubblicità. State con noi.
Punto Bianco Rosso.
Dopo il grande successo delle scarpe antinfortunistiche Neon Safety Shoes, è il momento di svelare la nuovissima linea S3, disponibile in versione High and Low e nelle audaci sfumature di arancio, verde e blu shock. Scopri di più su www.technosafe.it e resta connesso con noi attraverso i social. TechnoSafe. Protegge con stile.
Il pensiero che domani la tua pensione non sia adeguata alle tue esigenze non ti fa stare tranquillo? Parliamone per trovare insieme la soluzione più adatta a te. Bugari e Martini Broker ad Ancona, in via dell'Industria 10. Contattaci anche per risparmiare sulla tua polizza auto. 071 24 12 258. Bugari e Martini Assicurazioni @gmail.com. Ad Ancona, in via dell'Industria 10, Bugari e Martini Broker. Se confronti, ci scegli.
Per gestire al meglio i tuoi risparmi, Gabriele Rossi Private Banker, competenza finanziaria e patrimoniale da oltre 20 anni e passione per i colori biancorossi da una vita. Competenza e passione che potrai trovare fissando un appuntamento per un check-up gratuito dei tuoi investimenti, chiamando il 335 68 76 678 oppure gabriele.rossi@bancageneraliit.
Ehi, proprio tu che in questo momento stai ascoltando la tua radio preferita, perché non fare pubblicità alla radio? Fai girare anche tu l'economia del nostro territorio. Insieme, per vincere. Fare pubblicità alla radio è semplicissimo. Con soli 3 mesi, risultati sicuri. Chiamaci per maggiori informazioni.
Chiama Radio Tua al numero verde 800 21 34 13 e prenota il tuo spot radiofonico.
Radio Tua. Radio Tua, la voce della tua città.
Punto Bianco Rosso.
E nel frattempo abbiamo scampato l'ulteriore aggiornamento di WhatsApp, quindi funziona, riusciamo a leggere i vostri pensieri. È andata bene questa sera, si è risolto velocemente. Però siamo pronti per andare con l'inizio vero e proprio della nostra puntata odierna di Punto Bianco Rosso con il nostro primo ospite, cara Silvia.
Sì, che presento subito il direttore sportivo Adriano Polenta, insomma una persona con la quale si può parlare di calcio a 360 gradi. Buonasera, direttore.
Buonasera, molto gentile, grazie.
Allora, veniamo a noi. L'Ancona è reduce da questo risultato negativo con il Pontedera, per certi versi anche immeritato, ma prima della fine del girone di andata i dorici si devono preparare a altrettante tre partite importanti, tra cui quella più imminente contro il Sestri Levante a porte chiuse, una squadra insomma di bassa classifica, ma quando appunto giochi con squadre che non hanno niente da perdere, per giunta ci metti anche le porte chiuse, c'è sempre da stare attenti, è sempre un'incognita. Come ripartire?
Ma ripartire come si è lasciato, perché la prestazione c'è stata, però questo può capitare, ma in qualche volta è andata un pochino meglio e cazzo così, insomma, sono problemi. Io ho visto il Sestri Levante 2 o 3 volte, è vero che è di bassa classifica, però è anche vero che è una squadra che gioca abbastanza bene, una squadra che ti può mettere in difficoltà anche se poi concede molto, quindi un'Ancona corta può tentare di fare risultato.
Ecco, è mancato qualcosina, no? Un po' di lucidità nella partita contro il Pontedera da parte dei dorici, che pure la prestazione non l'hanno, insomma, hanno giocato anche bene, creando diverse occasioni. È mancato probabilmente quell'episodio a favore, no? che ha permesso all'Ancona di raddrizzare la partita. Ecco, quale potrebbe essere l'arma in più invece per affrontare il prossimo avversario?
Ma, a mio parere è mancato il gol, no? Ovviamente per fare il risultato è mancato il gol, e diciamo questo famoso gol, insomma, diciamo, i numeri dicono che il bomber dell'Ancona è spagnolo,
spagnolo
in questo momento, no? Ed è un giocatore, a mio parere, che se dovesse venire, cioè dovesse esserci qualche partita, qualche problema potrebbe esserci, perché al di là del fare i gol, che già sono abbastanza, è un giocatore che fa giocare la squadra, è un leader carismatico, quindi secondo me è un giocatore veramente molto molto importante per l'Ancona, e in questo momento gli altri attaccanti fanno un po' fatica a realizzare questa fatica, i numeri dicono questo.
Ecco, è stato preso nel mirino Cioffi, che tra l'altro è un giocatore giovane in prestito dal Napoli. Da questo punto di vista, come si aspettano i giovani che pure devono, per affermarsi, no, trovare maggior continuità possibile e ovviamente più minuti fanno e più magari entrano, no, nel merito del peso di una certa maglia?
Sì, sì, certo. I giovani vanno fatti giocare, vanno aspettati, vanno lasciati sbagliare, e questa è la filosofia da cui bisogna partire. Credo che quest'estate sia stata questa un po' l'idea dell'Ancona, quindi ha preso parecchi giovani sia a livello di attaccanti ma anche dietro, e quindi se c'è qualche errore in più bisogna sopportarlo e supportarlo. Per quanto riguarda Sofia, è un giocatore interessante, bravo, un giocatore che ha talento, ha numeri, che in questo momento parere è un giocatore che prima o poi si sbloccherà.
Senti direttore, cosa ne pensi della prossima partita dell'Ancona che giocherà a Vercelli a porte chiuse contro il Sestri, e quanto pensi che possa influire il fatto di giocare a porte chiuse in un clima abbastanza irreale, una partita che comunque è una partita di campionato alla quale il Sestri, che gioca ormai a porte chiuse da qualche giornata, è abituato, mentre l'Ancona, che invece ha sempre il suo tifo in casa ma anche in trasferta, invece si troverà nel silenzio più totale a dover affrontare una partita appunto di campionato così importante.
Sì, no, sicuramente questo è un Sesti probabilmente più abituato a questa situazione, perché purtroppo per loro insomma non hanno il loro stadio di origine, no, pronto, e quindi sono abituati a questo peregrinare e a questo, anche a questo giocare senza pubblico. E l'Ancona non è abituata, però ecco, si dovrà abituare, sicuramente si starà mentalizzando in settimana. Io credo che come valori, come dicevo prima, l'Ancona può fare un'ottima partita, deve soltanto stare un po' attenta, perché come dicevo il Sesti Levante gioca abbastanza bene e può creare dei problemi in fase offensiva, però lascia altrettante occasioni in fase difensiva, quindi è l'Ancona questa partita, se la gioca con attenzione, può vincerla.
È una squadra che lascia giocare il Sestri?
Sì, lascia giocare e concede abbastanza in fase difensiva. Io l'ho vista anche a Recanati, insomma è una squadra che ha preso parecchi gol, capito? Quindi bisogna fare attenzione, però c'è la possibilità di far gol.
Ecco direttore, essendo cambiata, no, la filosofia di gioco nell'Ancona con il passaggio ovviamente da Mister Duona al ritorno di Colavito, secondo te proprio guardando in prospettiva quale potrebbe essere l'approccio dei dorici al mercato di gennaio?
Guarda, le idee di Colavito sono sembrate subito abbastanza chiare, è arrivato mano dove già in parte conosceva, quindi è stato un po' favorito da questo ed è partito subito bene. La squadra è una buona squadra, a mio parere può puntare tranquillamente ai playoff e può tentare di entrare nei playoff, e a gennaio eventualmente si potrebbe anche migliorare la situazione, ma questo poi dipenderà dalla società, dalla proprietà, che tipo di soluzione adottare. Io personalmente credo che un buon centrale difensivo di esperienza possa essere utile, però devo anche dire che non è semplice trovarlo.
Dicevamo anche sulla fascia destra, Peppe, potrebbe mancare qualcosa.
Sì,
potrebbe, però ci sono dei ragazzi che anche qui, come dicevamo prima, dei ragazzi abbastanza giovani che potrebbero esprimersi e potrebbero crescere, e quindi qualche soluzione c'è, insomma, no? È chiaro che se magari per adesso non si è soddisfatti, però come diciamo, torniamo al discorso di prima, con i giovani bisogna avere un po' di pazienza, quindi io non sarei molto preoccupato da quel punto di vista. Io vedo questa, diciamo, una figura un po' carismatica, una figura di esperienza, come poi è stato fatto l'anno scorso sostanzialmente, no? cercare una figura di questo tipo, secondo me giocherebbe abbastanza la squadra.
Certo. Senti, direttore, invece che idea, guardando la classifica, vabbè, presto per fare i bilanci, però che idea ti sei fatto su queste prime 16 giornate di campionato, guardando appunto un po' tutta la classifica, no? Con le squadre, quelle partite da favorite, che alcune sì sono lassù, in compagnia di una sorpresa che però non è nemmeno quasi più una sorpresa, cioè la Torres, e una Spal che invece la guardiamo un po' più in giù.
Sì, diciamo che il Cesena sta mantenendo le promesse, è una squadra forte, fatta per vincere, con giocatori di categoria che hanno già vinto questo tipo di campionati, quindi il Cesena sembra avere quest'anno la marcia giusta per farcela. La Torres è una discreta sorpresa, anche se poi andando a vedere nei singoli ci sono dei giocatori validi e che si sta mantenendo a debita distanza. Qualcun'altra sta per adesso è ancora un po' in ritardo, però il campionato è ancora abbastanza lungo, però mi sembra che il Cesena quest'anno abbia una marcia in più. Per quanto riguarda il resto, poi ci sarà grandissima bagarre per i playoff, perché credo che ci siano parecchie squadre che potrebbero puntare a questo obiettivo, e quindi ancora abbastanza presto per fare pronostici definitivi.
Il girone B è sempre molto equilibrato, no? Viaggia su questo filo dell'equilibrio, che poi veramente puoi vincere magari con le prime della classe, ma andare a fare figuracce con squadre di bassa classifica. Bisogna sempre stare molto attenta nella lettura, no? delle varie partite che poi hai in programma.
Sì, no, è vero, grande equilibrio l'anno scorso, grande equilibrio quest'anno, l'unica squadra che in questo momento sembra in grande difficoltà è la Fermana, che purtroppo per motivi tecnici ma per motivi anche societari magari si trova un pochino in bassa classifica, però io non credo che alzerà la bandiera bianca molto presto, quindi potrebbe tentare anche una bella rimonta. Per il resto è vero, ogni partita ha i suoi problemi e ogni squadra è difficile da affrontare, quindi è un campionato da questo punto di vista bello, insomma, vincente.
Allora, c'è un messaggio per te, Bruno, che ti chiede: direttore, pensi che il laterale basso argentino della Vigor Senigallia sia maturo per la C, per esempio per l'Ancona?
Io conosco molto bene questo ragazzo, credo che è un giocatore potenzialmente molto valido. È un giocatore che ha bisogno di crescere, lo sta facendo bene a Senigallia, credo che quest'anno gli faccia bene fare completare l'anno e crescere in Serie D. Poi l'anno prossimo probabilmente le porte del professionismo gli si debbono schiudere, perché è un giocatore che ha potenzialità sicure.
Allora, quest'altro messaggio: Pontedera squadra compatta di categoria, ok, parla della partita di sabato. Invece volevo chiederti, la Recanatese è una conferma quest'anno, sta facendo bene?
Sì, è una bella conferma, è una squadra da prendere con le molle quando ci si gioca, perché io ho visto diverse partite e quasi mai ha sofferto l'avversario, ha magari perso anche delle partite, però sempre giocato a viso aperto e diciamo facendo sempre delle ottime gare, quindi è una di quelle squadre che, come dicevo prima, lotterà per i playoff sicuramente, insomma.
Ecco, poi ti chiedono se l'hai visto, che squadra è il Pescara, visto che ecco sarà anche un altro dei nostri avversari, dopo il Sestri arriverà in casa il Pescara.
Sì, l'ho visto, il Pescara è una squadra diciamo così gemaniana, no? Scherzando e ridendo, perché è una squadra che ha moltissimi giovani di buon talento, e quindi anche lì quando incontrano una partita giusta e favorevole è una squadra che può mettere in difficoltà qualsiasi altra squadra, no? Come è successo una settimana con il Pontedera, no? Vincendo molto largamente. È una squadra che però, come dicevo prima, è composta da molti giovani, quindi anche qui qualche errore può venire, però certamente il Pescara sarà una di quelle squadre che lì sicuramente ai playoff, quindi 6-7 posti ci arriva.
Allora, ovviamente il mercato di gennaio porterà, no, dei cambiamenti, perché sicuramente un po' tutte le società andranno a correre ai ripari. Ti aspetti comunque dei grossi ribaltamenti, volendo sempre parlare sempre col condizionale, sempre in prospettiva di classifica, ribaltoni o più o meno certe gerarchie si cominciano, insomma, a definire già da adesso?
No, non credo che ci saranno grandissimi ribaltoni, perlomeno per la parte medio-alta, insomma, certo degli accorgimenti, un giocatore o due giocatori o qualche squadra potrebbe anche cambiarlo e magari beneficiarne, però a gennaio già il mercato è sempre abbastanza difficile, perché venire a gennaio significa sempre trovare equilibri nuovi, trovare giocatori che vengono da altri ambienti, che si devono ambientare, devono prendere, insomma, il mercato sembra abbastanza non semplice da fare, quindi per completare le squadre. Qualcuno ci prova e magari ci riesce, però difficilmente a gennaio si riesce a capovolgere una stagione.
Perfetto, direttore, ti ringraziamo e non so, magari ti vedremo al Del Conero per la gara contro il Pescara, una gara interessante, no?
Probabilmente ci sarò, sì, sicuramente verrò, perché sarà una partita sicuramente molto interessante.
Perfetto, grazie a te,
alla
prossima.
Grazie.
Bene, lasciamo il nostro primo ospite di serata, il direttore sportivo Adriano Polenta. Ogni tanto lo perdevamo, ma con i cellulari succede questo e quant'altro. Fabri, che ti scrive Fabri, cara la mia Silvia?
Allora, dov'è? Questo qua giù, ok. Ma questo Pontedera, che era stato definito squadra tosta, quadrata, affiatata, che si copre bene, ma ne ha appena presi 5, come dicevamo prima, no, Pepe? Dal Pescara. C'è qualcosa che non mi torna, cioè noi una fatica bestiale per fare mezzo tiro in porta, poi alla partita successiva li aprono in due come i moscioli.
La partita non l'ho vista, Sara, quindi sì, Silvia, scusa.
Fabri,
dicevo,
stavamo rispondendo.
Silvia, la partita non l'ho vista, quindi non so quali siano le dinamiche che hanno portato
il
Pescara a realizzare ben cinque reti. Sicuramente il Pontedera non ha fatto la partita che ha fatto ad Ancona, però è anche vero che con l'Ancona ha realizzato un gol, poi si è chiuso in difesa e a difesa del vantaggio non è che abbia fatto poi molto fatto vedere molto nella ripresa.
Assolutamente.
Però è una squadra che ha dimostrato di avere solidità e di avere meccanismi ben rodati. Evidentemente così non è stato con il Pescara. Il Pescara di Zeman ha trovato la chiave per fare male a questo Pontedera, e così è il calcio, è il bello del calcio.
Allora, altri sms, vedo che ce ne sono.
Sì, c'è Gianluca che scrive: stasera sulle frequenze di Radio Tua si è intromessa Radio sì. Trillini FM.
Trillini, bravo.
Allora, brava Silvia, auguri a Gabri anche dalla zia.
CG66 e Luca, un saluto e con l'occasione auguri di buone feste a tutto lo staff.
Di Radio Tua, andiamo bene, dai. Il Pescara è forte.
E si sapeva, ma il Pontedera ha praticamente giocato senza portiere.
Questo è il pensiero di Gianni,
che ha visto la partita a differenza nostra. A proposito di portieri, Peppe, oggi abbiamo un Perrucchini che si è allenato a parte.
Sì.
E lo stanno tenendo un pochino a riposo, sotto osservazione per il problema all'anca che già da quest'estate si riacutizza.
Penso che sia uno stile di allenamento un po' conservativo, no? In questa settimana, visto e considerato che ha avuto un riacutizzarsi di qualche fastidio, è chiaro che nell'arco di questa settimana farà un po' di attenzione al tipo di allenamento che farà, sì, ecco, per essere pronto. Però io credo che, visto che lui ha completato la partita, ha avuto comunque un paio di giornate di riposo, e penso che sarà disponibile per la partita di Vercelli.
Sì, queste sono ovviamente valutazioni che vengono rimandate, no, a venerdì, però credo che, insomma, sarà disponibile. Tra poco ci sarà la partita col Pescara, questo lo scrive Mario. Siccome il problema viabilità non sembra volerlo risolvere nessuno, almeno riusciamo a riprenderci il nostro parcheggio, dato che oltre alle roulotte è pieno di tir, camion e mezzi in disuso. Dove la lasciamo la macchina? Un parcheggio al servizio dello stadio o cos'altro? Fate pressioni con chi di dovere, grazie.
Questo è un tema, è un tema annoso, Silvia.
Sono arrivata tardi sabato scorso e ho parcheggiato parecchio in giù.
Poi
sabato non c'era tantissima gente.
Ma poi consideriamo la domenica, il derby, il fatto della partita con il Pescara che potrebbe attirare tanta gente allo stadio del Conero. E il problema parcheggio, il problema viabilità, temo che si ripresenterà esattamente come si è
tale
già
quale,
ripresentato
almeno
in
per
altre
il momento,
circostanze.
Almeno per il momento. Roberto, guarda Roberto che mi scrive.
E poi dopo andiamo con il secondo.
Ma no, invece dopo andiamo in pubblicità.
No, voglio dire pubblicità.
Ecco.
Allora Stefano, questa è per te. Vista la situazione a Brindisi e i rapporti di Lia con Colavito con Moretti, non escludo a gennaio il ritorno di quest'ultimo. Dopo c'è due fan club, insomma.
Ma se portano bene Moretti, dopo che abbiamo fatto il fan club, è andato, perché era il periodo nero, l'avevamo preso anche un po' in giro per la maglia numero 17, insomma, ma cambia numero, invece. Quindi se va bene le faccio anche 200 di fan club, tranquillo, l'importante è che porti bene. Gianni, ciao Gianni.
Purtroppo davanti non si può contare solo su di un giocatore prolifico, perché a porte chiuse fra due squadre che non si sono mai incontrate, ma penso per motivi...
Perché da quello che mi risulta la questura di Vercelli non si vuole prendere carico di tutto il servizio da fare per intorno allo stadio per una partita che non riguarda una società di Vercelli, ma riguarda una società di un'altra regione. Quindi credo che i problemi siano di questo tipo. E per
di
cui,
170 km di distanza.
Per cui hanno semplificato le cose e hanno detto lo fate a porte chiuse, così non ci sono tifosi, non c'è polizia. E
noi ci abbiamo già da fare altre cose, ha detto. Gianluca ti dice buona serata a Silvia, Peppe e a me. Vabbè, per il ritiro delle card vuole sapere se ci saranno altre date.
Sì, sicuramente ci saranno altre date, perché sabato non tutti i 2500 abbonati sono riusciti a prendere la propria tessera, quindi tempo qualche giorno, e penso che riuscirà un altro comunicato da parte della società, dove appunto si verrà riferito quale sarà il punto e l'ora e il giorno, quindi dove andare a ritirare l'abbonamento in card.
Io cercavo questo messaggio che avevo intravisto e non lo trovavo più, e il motivo era perché aveva scritto di nuovo, quindi io cercavo, dico l'ho cancellato, mannaggia perché è un altro compleanno.
Allora zio Lupo, sì, intanto è mio compleanno, il suo compleanno, quindi gli facciamo gli auguri, anche a zio Lupo.
Primo step è questo, poi ha scritto un altro concetto.
Secondo lo leggo io, il concetto espresso da Giuseppe Poli simile a quello di Montanari è sacro santo, ma il problema è che nascondersi dietro al diritto di cronaca è antico e soprattutto limitante, nel senso che pensare di stimolare un ragazzo perché non fa gol buttandolo in prima pagina in pasto a giudizi di pancia del tifoso medio è deleterio. Fai la frittata anche perché un campione può venire fuori in mille modi, magari Cioffi ha bisogno della carota e non del bastone. Opinione che rispetto. Io non penso che i giornali abbiano l'obiettivo di stimolare un ragazzo perché non fa gol, ma semplicemente di dirlo, di dare a Cesare, come si dice, quel che è di Cesare, e di sottolineare certe cose se sono queste. Poi probabilmente la carota invece del bastone gliela dà Colavito, però questo non significa neanche crocefiggere un giocatore, insomma, nel senso che abbiamo parlato anche di tutti gli aspetti positivi, di tutti i lati positivi che ha mostrato questo ragazzo da quando è arrivato ad Ancona.
sì, obiettivamente sì, gli si è dato atto del buono che ha fatto, perché è riuscito anche a fare diversi assist, comunque sotto gli occhi di tutti al del Conero, ha fatto anche delle belle giocate che appunto ci hanno fatto galvanizzare dagli spalti, e le si sono sottolineate. Quello che abbiamo sottolineato in questi giorni è che è mancato obiettivamente dopo 16 partite questo gol che ancora stenta ad arrivare, che avrebbe potuto far comodo alla causa, però è anche vero, come dicevamo prima, che non necessariamente devono segnare tutte le punte per vincere le partite, basta un gol anche da parte di Cella dietro. Però chiaramente per chi fa l'analisi come noi del contesto squadra in tutti i reparti a 360 gradi, questo non è un dato che può passare inosservato.
Non condivido, ma però è giusto così, è così, che ognuno si esprima in tale maniera. Per me rimango dell'idea che non deve essere pressato più di tanto, perché se vai poi in campo con la paura di dover farlo per forza sto gol, non tutti reagiscono nella stessa maniera.
A me ha colpito le parole di un nostro giocatore, Gavioli, che è intervenuto da noi la scorsa settimana. Lui è appunto reduce, ha fatto la sua esperienza, le sue prime esperienze nelle giovanili dell'Inter, nerazzurre, e quando insomma gli abbiamo chiesto che bagaglio si portava dietro da quell'esperienza, lui ha detto: beh, è una società dove ti inculcano subito la mentalità del dover vincere per forza. E ecco, il vero professionista nasce così, nella testa, questo, per cui Cioffi non può aver paura di due pagine di giornale.
No, non deve aver paura, ma ci vuole anche il famoso pelo, che il famoso pelo si matura con l'età, insomma. Adesso questo è anche giovane e per me ci va un po' di calma.
Simonetti l'anno scorso all'inizio era stato criticato, adesso non da tutti, ma era stato criticato, eppure
e poi si è ritagliato il suo signor spazio.
Ha risposto presente.
Dargli tempo, infatti, diamogli tempo. E noi, a proposito di tempo, ci dobbiamo fermare per la pubblicità.
Siamo in ritardo.
Tranquilli, chiacchierato, hai fatto mezz'ora. Okay. Dai, hai fatto Radio Trillini. L'ho scritto lì, mica l'ho detto io, il nostro amico. State con noi, 334 35 20 488.
Punto Biancorosso.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Da oltre 30 anni la Controllo Inquinamento Ambientale, sotto la guida di Stefano Virgulti e del suo staff, offre il più completo, autorevole e puntuale servizio di consulenza in materia di ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro, non solo per prevenire rischi e sanzioni, ma anche per delineare percorsi di sostenibilità ambientale e di sicurezza aziendale personalizzata. Affidati agli esperti, oltre 1000 aziende del territorio lo hanno già fatto. Controllo Inquinamento Ambientale è ad Ancona in via Sandro Totti 7A. Scopri tutti i nostri servizi per la tua azienda. Chiamaci allo 071 29 16 278 o visita il sito www.ecocia.it.
Caldaia Sicura. Riprendono gli accertamenti agli impianti termici. In base alla normativa vigente, gli impianti termici devono essere sottoposti al controllo di efficienza energetica e ad una regolare manutenzione. Se un impianto termico non funziona bene, ci sono grossi rischi per la sicurezza delle persone e per la tutela dell'ambiente. Un impianto efficiente permette di risparmiare. Fai la manutenzione periodica della tua caldaia, metti al sicuro te e la tua famiglia e non incorri in spiacevoli sanzioni. Rivolgiti subito al tuo manutentore di fiducia. La tua sicurezza è il bene più importante. MPSPA. Meglio e prima.
Ehi, proprio tu che in questo momento stai ascoltando la tua radio preferita. Perché non fare pubblicità alla radio? Fai girare anche tu l'economia del nostro territorio. Insieme, per vincere. Fare pubblicità alla radio è semplicissimo. Con soli 3 mesi, risultati sicuri. Chiamaci per maggiori informazioni.
Chiama Radio Tua al numero verde 800 21 34 13 e prenota il tuo spot radiofonico.
Punto Biancorosso.
Rientriamo dal secondo break pubblicitario. Intanto si sta disputando sempre la partita di recupero. Olbia Rimini al 75esimo, ferme sullo 0-0.
E noi invece andiamo a concentrarci sul nostro prossimo avversario, ovvero il Sestri Levante, dando subito la buonasera al collega del secolo XIX, Danilo Sanguinetti. Ciao Danilo.
Ciao, salve a tutti, buonasera.
Ciao,
allora,
Danilo.
Cosa ci racconti di questo Sestri Levante che dopo la sconfitta con il Pineto, insomma, ha ottenuto la terza sconfitta nelle ultime quattro gare, un Sestri Levante che non sta sicuramente attraversando un buon momento, però ha un tecnico, Barilari, ambizioso, che non ci sta a fare figuracce. Come prepara la partita con l'Ancona?
Ah, guarda, Barilari non ci sta, ma soprattutto io credo che senza Barilari il Sestri non sarebbe ancora comunque in corsa, perché bene o male è vero che è penultimo, ma alla fermata a 5 punti di vantaggio, quindi in realtà che credo che l'obiettivo realistico in questo momento sia quello di evitare la retrocessione diretta. E in questa ottica bisogna che, essendo a 13, loro hanno fatto più o meno, con l'Inter abbiamo parlato, girare almeno a 18, che vuol dire 5 punti fra Ancona, a Vercelli, Arezzo, che sono ancora a Vercelli il 23 dicembre, e in mezzo c'è la trasferta a Pesaro. E bisogna che almeno 5 punti saltino fuori da una squadra che nelle ultime partite ha avuto un'involuzione. È chiaro, anche se questo non posso scriverlo perché il presidente Risaliti si bestialisce, ma è la realtà. La coperta è corta. Questa è una squadra che su 9 partite ne ha perse 7 con il minimo scarto, però ne ha anche perse 6 con un gol, almeno un gol incassato dopo l'ora di gioco. E i numeri sulle grosse misure non mentono mai. I numeri dicono che qua questi, finché gli regge la benzina e hanno un gioco notevole, molto organizzati, perché è bravo il mister, reggono. Poi valori tecnici vengono fuori e succede l'inevitabile, spesso, se non sempre, ma spesso.
Coperta corta, dicevi Danilo, la squadra, la rosa invece come ce la descriveresti, che forze ha?
La rosa, guardate, stavo già pensando, riflettevo sulla formazione che potrebbe esserci domenica in un match che sarà giocato praticamente da ghiacciaia, un po' per la temperatura di Vercelli, che io conosco bene, avendoci fatto il vicino militare, so che i climi non sono favorevolissimi, non sono quelli liquidi. Detto questo, è un po' perché a porte chiuse, ed è la terza partita, la seconda consecutiva a porte chiuse, è evidente anche questo, che è un clima particolare. Detto questo, vi stavo dicendo, cioè domenica potremmo giocare con 4-3-3, con in campo almeno 8 undicesimi della squadra che ha vinto il campionato di Serie D, che era una squadra già per il campionato di Serie D giovane, figuriamoci per la
Serie C,
per la Lega Pro, cioè perché Anacura, Podda, Oliana, Urno, ve l'ho già detto, 4 su 5 della difesa sono tutti gente dell'anno scorso, probabilmente Candiano anche se sta stanco, forse Raggio Garibaldi sicuramente forte, tutta gente che ve l'ho già detto, e quindi siamo già arrivati a 7 giocatori che sono già sicuri dell'anno scorso. Ballano, i nuovi sono Margiotta, comunque uno che in Serie C ha fatto anche sempre, cioè uno che ha girato un Globetrotter, ma che in Serie C non ha mai fatto grandi cose. Dovrebbe esserci il punto Sandri, ex Rimini, centrocampista bravo, ma anche lui discontinuo. Quindi è una squadra che secondo me sta già facendo il massimo di quello che può fare. Il problema bisogna vedere se ha un salto di qualità e soprattutto che cosa accade con il mercato di riparazione.
È una squadra che però si è abituata, no, a girovagare, visto che dall'inizio del campionato non ha mai giocato sul suo campo di casa, il Sivori, che è attualmente un cantiere aperto.
Magari.
Non sono iniziati i lavori.
Sono appena iniziati. 27 novembre. Quindi, viste le cose come vanno in Italia con i cantieri pubblici,
hai voglia,
finiscano entro la fine del campionato, è già un mezzo miracolo. Dovessero finire per Pasqua come hanno pattuito col comune, sarebbe un doppio miracolo. Diciamo che comunque almeno fino a marzo il Sest dovrà giocare, e vi dico già, non credo più a Vercelli, perché l'accordo con Vercelli si esaurisce con la partita con l'Arezzo di Natale, il turno prenatalizio. Poi vedremo, perché poi è un problema, tanto che Chiavari ve lo disse anche l'entella, quindi Chiavari è proprio obbligo, non se ne parla proprio.
Che piste sta battendo la società per trovare un'alternativa appunto a Vercelli?
L'idea è giocare a Genova. Genova c'è il terzo campo, che voi, un campo molto bello vicino alle piscine della, si chiama il luogo La Sciorba, molto bello, che proprio credo due giorni fa è stato reso omologato per le serie nazionali. La soluzione è quella, cioè andare a giocare a Genova, che rispetto a Vercelli, faccio presente che sono 200 km, 220 diciamo dal Tiguglio, da Sestri a Vercelli, mentre a Genova sono circa 50 km, qualcosa di meno, quindi sarebbe già un grosso passo avanti. È chiaro che, vi ripeto, questa è la squadra neopromossa, 74 anni che lo facevano i professionisti, non ha i mezzi limitati, anzi non è l'entella, per essere chiari,
certo.
E quindi gioca, dall'inizio dell'anno ha giocato tutte le partite in trasferta, e già, ripeto, è già un mezzo miracolo che sia ancora comunque viva ai piedi, non sia già spesa all'angolo.
Senti, il mister è uno molto bravo a lavorare sui giovani, no? Già dalla con la promozione, no? Aveva già avuto modo di dar prova di saperci fare con i giovani. Qual è il suo segreto? Come li allena, come li prepara anche a livello mentale, no?
No, questo è preparatissimo, uno scopone, è uno che a 48 anni si è scoperto allenatore di prima squadra, che dall'estate del 2022 non aveva mai allenato una prima squadra, e probabilmente anche la colpa sua se è sempre in questa situazione, perché i dirigenti gli affidarono una squadra per fare un campionato tranquillo, lui aveva sempre andato nelle primavere, aveva fatto benissimo con la primavera del Sestri, prese il Sestri da esordiente totale in Serie D, doveva fare un campionato tranquillo, questo ha stravinto il girone piemontese ligure, che di solito le ligure fanno solo le comparse, lo ha stravinto, è andato a fare le finali di scudetto, stravinta anche le finali scudetto, ma è chiaro che lui ha anticipato i tempi, se c'era mai stato un programma di salire, questo ha preso in controtempo, perché lui è un uomo che non ha vi faccio un altro dato velocissimo, al corso per prendere il patentino UEFA A ad agosto, cioè 4 mesi fa, è risultato su un corso di 89, che c'erano fior di professionisti con nomi importanti, è arrivato primo, prendendo al massimo la lode agli esami. Quindi questo è uno scopone, è uno che non ha quest'anno ha giocato col 3-5-2, col 4-2-3-1, col 4-3-3, ha attuato anche il 3-4-1-2, il 4-3-1-2, cioè, e anche per esempio con il Pineto, durante la partita gli ho visto cambiare 3 volte. I suoi giocatori quindi sanno doversi adattare a qualsiasi tipo, sono pronti a inventarsi qualsiasi cosa. È chiaro che finché ce l'hanno, ripeto, hanno sorpreso. Io il Cesena, vi do un altro dato, il Cesena, il Sestri ha fatto 2-2 a Cesena, al campo del Cesena, e ho visto Cesena in difficoltà, forse l'unica volta su 17 giornate, a parte la bella prima giornata, la sconfitta del Cesena d'Olbia, che non erano ancora pronti, è l'unica volta che ho visto il Cesena in difficoltà, perché non ci capivano, il mister Toscano non ci capiva il verso di come giocava il Sestri. Io ho visto Cesena-Sestri e ho visto Entella-Cesena, uno gli verrebbe da dire che l'Entella, che costa circa 4 milioni di euro contro i 500 mila euro di Della Rosa e Sestri, qualcosa è sbagliato.
Vedremo, perché ci incuriosisce, sicuramente troveremo una squadra più della nostra abituata, no? A giocare fuori casa, abituata a giocare anche senza il pubblico, perché dobbiamo dire che le porte chiuse per noi sono un pochino uno svantaggio, tra virgolette, visto che l'Ancona ha un supporto notevole.
Ma poi oltretutto c'è anche il discorso che con le porte chiuse, questa è una cosa che da tanti anni di esperienza me ne sono accorto, l'arbitro è più influenzabile. Sembra una stupidaggine, ma è così. Se tu non hai delle foglie oceaniche al seguito, ma come succede spesso in Serie C, c'hai 1000-2000 persone, giochi, l'arbitro sente un po' di rumore. Ma quando giochi a porte chiuse, la società, diciamo i dirigenti più, tra virgolette, accorti, riescono a influenzare l'arbitro perché si sente tutto e si coglie tutto. Il che vi assicuro è proprio una percezione, anche il sistema di arbitraggio, il modo di arbitrare, se l'arbitro non è espertissimo, cambia, viene modificato in maniera abbastanza evidente.
Senti, ma secondo te l'approccio che utilizzerà Barilari contro i Dorici sarà più un approccio attendista, cioè farà giocare l'Ancona il mister o farà...
No, è proprio, non è nemmeno capace, guarda, è un discorso proprio di... Ma anche volesse farlo, ne abbiamo discusso spesso con il mister, anche volesse farlo, lui e la squadra non ne sono capaci. Intanto è vero, per esempio, io ho visto Perugia Sestri, 1-0 per il Perugia, è finita. Il Perugia ha segnato, mi pare, dopo un quarto d'ora, se mi ricordo, 12 di un quarto d'ora del primo tempo, poi ha giocato solo Sestri. Il Perugia si è messo lì perché Sestri deve giocare, cioè deve avere la palla, proporsi, palla bassa, un tocco solo, continui raddoppi sulle fasce, esterni che avanzano, perché non sono, ma anche volesse dicessero, vabbè, con l'Ancona ci accontentiamo dello 0-0, faccio un esempio, giochiamo per lo 0-0, ne prendono 3 o 4, perché non sono proprio mentalmente, né proprio strutturalmente capaci, perché poi c'è un altro discorso da fare, oltre al discorso dell'età media molto bassa, è la più bassa del girone, assieme mi pare a un'altra squadra, e il problema è che proprio come chili e centimetri di Sestri è carente, di chili e di centimetri, che molto spesso in Serie C fa la differenza, cioè sulle mischie, sulle palle fisse, non conta tanto i fischi, contano quanti chili e quanti centimetri porti in area.
Eh sì, vedremo Danilo, insomma, che partita verrà fuori, e intanto ti ringraziamo per tutte le nozioni e le notizie che ci hai dato dal nord.
Benissimo, benissimo, grazie a voi.
Grazie, alla prossima.
Ciao Danilo, grazie.
Bene, lasciamo a questo punto anche il nostro secondo ospite, Danilo Sanguiniti, secolo XIX, giornalista ovviamente, stiamo parlando, ci dobbiamo fermare per l'ultimo break pubblicitario, però prima di farlo con uno sguardo veloce lo diamo alla partita che è in corso, siamo quasi al 90esimo, Olbia Rimini ancora ferme sullo 0-0, un paio di messaggi, Silvia, Marco.
Allora, speriamo che a Vercelli non si scordino l'ambulanza, se dovesse accadere.
Puntini di sospensione, conosciamo anche.
C'eri a Imola, Peppe, l'anno scorso?
Sì, c'ero e non sono bei ricordi. Speriamo, come dice il tifoso, speriamo che non si scordino l'ambulanza.
Poi, messaggio di Moreno.
Un saluto a tutta la crew Radio Tua, forza Ancona, ciao Moreno.
E ancora Saba.
Buonasera a tutti, quanto sono lontani i tempi dell'Olimpo del giornalismo. Beppe Viola e Gianni Brera punzecchiavano e apostrofavano i giocatori puntualmente ogni domenica, nessuno aveva da ridire, anzi. Oggi se scrivi che Cioffi non segna, il DS si indigna, vabbè, a parte e parte dell'opinione pubblica storce il naso. Pensiero di Saba. Qui i punti di vista sono due, c'è chi sta da una parte, c'è chi sta dall'altra, per me andrebbero ponderati tutti e due i pensieri, perché tutto ci vuole.
Gianluca.
Allora, l'impianto di Sestri Levante è in fase di ristrutturazione, ne abbiamo parlato con il nostro collega, e pensa anche sulla tifoseria locale questi spostamenti.
Eh beh, certo, questi 220 chilometri che raccontava il collega Sanguinetti per andare a vedere una partita che poi tra l'altro gli spostamenti non possono neanche perché... a porte chiuse.
Proprio non ci sono. Diverse l'hanno fatte appunto con spostandosi, ma è una squadra che ha giocato sempre in trasferta, mettiamola così. non ha mai avuto, vabbè, non so qui quanto potrà essere il pubblico presente a seguire la propria squadra, però insomma, anche che fossero 200 persone, sono 200 persone che hanno ostacoli ogni domenica per assistere a un certo match, sia in casa che fuori casa, perché il casa non c'è. Ci fermiamo, linea alla pubblicità.
Esplorare nuovi territori, questa sono io. Il coraggio di raccogliere le sfide e cambiare le mie abitudini. Con Astra ho scelto una vita senza sprechi. Luce green da fonti rinnovabili, il calore naturale per la mia casa. E fibra, per lavorare con le mie connessioni a distanza. Tutto questo si chiama scelta pura. Ed è per ognuno di noi. Cambiamo insieme. Ehi Astra, accendi la luce.
Che cosa mangio prima di fare sport? Come recupero dopo il mio allenamento? La risposta corretta si chiama Torfit. L'energia dai nostri integratori a base di carboidrati e vitamine, la forza dalle proteine in polvere ad alta solubilità o dalle comode barrette. Scegli il gusto che ti piace di più. I prodotti sono fatti in Italia con ingredienti di qualità, OGM free, senza glutine, e ci sono anche quelli per i vegani. Acquista la giusta integrazione sportiva di qualità su www.torfit.com. Per info 0173 36 11 40.
Groupama. Ah no, si pronuncia Groupama. Di Paolo Felicetti. Ah no, a dire il vero si chiama Giampaolo. Beh, chiamateli come vi pare, ma la sostanza resta la stessa. Un serio gruppo assicurativo pronto a soddisfare ogni vostra esigenza. E per tutti gli abbonati dell'Ancona, uno sconto a partire dal 30%. Groupama, via dell'Industria 10 ad Ancona. Telefono 071 20 75 262 o 338 620 98 25.
Dopo il grande successo delle scarpe antinfortunistiche Neon Safety Shoes, è il momento di svelare la nuovissima linea S3, disponibile in versione High and Low e nelle audaci sfumature di arancio, verde e blu shock. Scopri di più su www.technosafe.it e resta connesso con noi attraverso i social. TechnoSafe, protegge con stile.
Ehi! Proprio tu che in questo momento stai ascoltando la tua radio preferita. Perché non fare pubblicità alla radio? Fai girare anche tu l'economia del nostro territorio. Insieme, per vincere. Fare pubblicità alla radio è semplicissimo. Con soli 3 mesi, risultati sicuri. Chiamaci per maggiori informazioni.
Chiama Radio Tua al numero verde 800 21 34 13 e prenota il tuo spot radiofonico.
Radio Tua. Radio Tua,
la voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Ecco che rientriamo dall'ultimo break pubblicitario, sempre sulle frequenze di Radio Tua, sempre all'interno di Punto Biancorosso. Quanto è bello Punto Biancorosso, insomma, proprio il biancorosso è bello.
Eh sì, è proprio con i biancorossi che andiamo a parlare adesso, perché la parola passa ai tifosi e io do subito la buonasera al presidente dei Cuba, dei Club Suniti Biancorossi Ancona, Eros Giardini. Ciao Eros.
Ciao Eros.
Ciao Silvia, ciao a tutti, buonasera.
Te, non so se per età, ma no per età perché sei giovanissimo, però sì. Fai un po' le parti del DS, no? Che vieni sempre a parlare dopo le sconfitte.
Noi ti chiamiamo
dopo le sconfitte perché c'è sempre la parola giusta, no?
Ma sì, la parola giusta non è semplicissima dopo le sconfitte, però insomma sì, la mia ormai vetusta età mi lascia dire che il calcio purtroppo è questo. Considerati gli annessi, connessi, il buono e il cattivo che c'è in questa annata, in questa squadra, può accadere una serata veramente no, perché indubbiamente ancora non è scesa in campo, a mio avviso. Sì, si è data da fare, però c'era qualcosa che era evidentissimo, che non andava. Il Ponte d'Era, che poi è stato ucciso con un 5-0 dal Pescara in casa, ha assolutamente meritato la vittoria, c'è poco da dire. Speriamo solo che sia un episodio e che si riprenda il bel cammino che stava facendo l'Ancona con l'avvento di mister Colavito.
Ecco, te lo aspettavi comunque un cambiamento così, vista la partenza e visto anche tutto un altro tipo di schema tattico?
No, assolutamente ero andato allo stadio, penso come tutti i tifosi, assolutamente certo di, che ci fosse stata una continuità. Per carità, non è che era da Champions League ancora, però sicuramente si erano visti dei miglioramenti sensibili, soprattutto a livello di gioco, soprattutto a livello di convinzione, soprattutto a livello di voglia. Sì, pareggi, vittorie, e soprattutto lasciava pensare che fosse stata una serata vittoriosa. E invece, ripeto, io ormai dopo tanti anni dico sempre che il calcio è questo, quando meno te l'immagini tutto può accadere.
Allora, mancano ancora 3 partite, no? Alla fine di questo primo girone di andata, però ti chiedo anche in considerazione, no, dell'obiettivo di questa stagione, ma ancor di più, no, del progetto triennale che c'è sotto, contando anche il discorso del centro sportivo. Cosa ti aspetti propriamente da questa stagione, in prospettiva, insomma, al futuro?
Beh, un po' difficile determinarlo, dicevi bene tu, dopo la sconfitta, perché, sai, sto parlando dal punto prettamente ed esclusivamente calcistico, cominciavamo a sperare che la possibilità di raggiungere i playoff fosse possibile, e sicuramente ancora lo è, adesso non facciamo.
Sono lì, siamo lì, adesso Rimini a parte che sta pareggiando, non so se è finita la partita, però...
È finita, però no, dopo chiedo lumi a Poli, perché qui non mi convince, sta... questa classifica parziale, perché si tiene conto a pari punteggio di gol fatti, di gol subiti, e forse la mettono qua per discorso di scontro diretto, perché sennò non mi combacia.
Dopo ci ragioniamo.
Intanto do l'assist a Peppe, che così me la studia.
Lo scontro diretto mi pare che sia discorso. Finito in parità, no? Rimini.
Non capisco perché ci dà, praticamente stiamo commentando, è finita la partita, reti inviolate, partita di recupero, quindi adesso anche con i Rimini siamo a parità di partite disputate. Secondo un sito, il Rimini occupa ora la 10ª posizione e l'Ancona sarebbe 11ª.
La differenza reti è a favore dell'Ancona.
La differenza reti è a favore dell'Ancona, non capisco perché viene posizionata prima. Comunque eventualmente, insomma, siamo a pari punti in ogni caso,
siamo decimi, assolutamente.
Come differenza reti in realtà saremo noi decimi, però insomma, non riesco a capire. Vabbè, però siccome sono io un negato su queste cose di calcio, e quindi chiedo lumi agli esperti, ecco.
Beh, comunque riprendendo il filo del discorso, sì, siamo lì, quindi quando uno è lì, fra virgolette, c'è sempre il bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto da considerare. È ovvio che la mia speranza dal punto di vista calcistico è che sia stato solo un episodio, questa sconfitta col Pontedera, e si riprenda un cammino che sia positivo, che sia accettabile, e ripeto, viste le precedenti partite della New Wave, penso che qualcosina si possa fare. Per quanto riguarda il progetto, ormai è stato dichiarato ufficialmente, questo è un anno di transizione, e transizioniamo pure, non è che possiamo fare altrimenti. Ripeto, questa squadra secondo me è abbastanza misteriosa, perché io ancora devo capire se ci siamo o ci facciamo, nel senso che delle volte esprime del gioco frizzante, brioso, gradevole, delle volte i singoli dimostrano quello che DS ha sempre detto, che è una squadra forte, e delle volte tutto precipita clamorosamente e vediamo degli spettacoli non bellissimi come quello di sabato scorso.
Senti Eros, che Ancona hai visto, come l'hai vista trasformarsi con l'arrivo con il ritorno di Colavito, con il Colavito 2.0?
Beh, secondo me Colavito, che è un personaggio che è rodatissimo a questa categoria, dopo aver dovuto per forza di cose conoscere i nuovi, e secondo me si è affidato inizialmente all'esperienza che aveva con quelli che già conosceva, riuscendo effettivamente a dare dei ruoli abbastanza, come posso dire, abbastanza convinti, cosa che Donadel purtroppo, pur avendo voluto tutti questi giocatori, non è riuscito a dare. E quindi si è visto immediatamente una organizzazione diversa, una capacità di ripartenze che giocano a suo favore, soprattutto quando giochiamo fuori casa, che in effetti nelle prime partite non abbiamo visto. Ripeto, sempre mettendo fra parentesi quello che è successo nell'ultima partita, perché nell'ultima partita in effetti si è vista una squadra moscia, una squadra non, con poca capacità di reazione, ripeto, può capitare.
Ti era piaciuta di più l'Ancona vista a Ferrara?
Assolutamente sì, la squadra vista Ferrara ha giocato una partita, io dico che sinceramente, proprio obiettivamente, ai punti l'Ancona avrebbe meritato di più da Paspal, sempre tenendo conto che purtroppo per loro, sapete quanto siamo amici dei ferraresi, la Spal non attraversa un buonissimo momento, non ho visto una grossissima squadra, non c'è il blasone Spal in questa Spal di oggi.
Senti, dal mercato di gennaio ti aspetti dei movimenti, dei cambiamenti, dei miglioramenti?
Ma io presumo di sì, ma io penso che non ci saranno, è ovvio che sia così, degli stravolgimenti, quindi è importante che tatticamente la squadra prenda seriamente un assetto, si imposti, le scelte di Colavito ovviamente sono sue, lui è l'allenatore, e qualcosina, ripeto, si è visto. Però non ci sarà, io penso, uno stravolgimento della squadra.
E fossi tu l'allenatore, cosa cambieresti?
Ma guarda, io ho sempre ritenuto che uno dei punti nevralgici di una squadra di calcio è il centrocampo. La difesa mi sembra che con Cella, Bellizzari, che non abbiamo avuto per lungo tempo, abbia assunto una identità sufficiente. In attacco io penso che qualcuno ancora debba esplodere, perché secondo me questi ragazzi hanno pepe, hanno sale nelle gambe, però ancora devono esplodere. Ripeto, io penso che la mossa più importante sia trovare un centrocampista che abbia visione di gioco, che sappia impostare la squadra. Abbiamo già degli elementi che stanno crescendo tantissimo, tipo Colì che secondo me sta crescendo tantissimo, c'è il buon Gatto che ancora dobbiamo, anche se quest'anno è stato interprete di buone gare, ma dobbiamo ancora vedere la sua completezza, perché da quando venne da Bolzano che stiamo aspettando il vero Gatto, a mio avviso. E quindi ti ripeto, per me il centrocampo dovrebbe essere rafforzato.
Senti, così com'è l'Ancona di adesso, secondo te è una squadra che ha potenziale di crescita?
Sì, secondo me sì, perché ripeto, quest'anno io la definirei un diesel l'Ancona. La partenza è stata lenta, è inevitabile, l'abbiamo visto tutti. Poi c'è stato un momento in cui il motore ha cominciato a girare e anche abbastanza bene. Secondo me ci sono ancora dei margini di grosso miglioramento in questa squadra, e questo spetta soprattutto a mister Colavito, che comunque sa fare questi tipi di lavoro.
Senti, il discorso centro sportivo, che ti dice?
Il discorso centro sportivo, siamo in attesa, restiamo in attesa di fasi che sono lunghe, inevitabilmente, burocraticamente parlando, e proprio per l'effettuazione dei lavori. Benissimo, bellissima la notizia di questa nuova situazione, però non penso che sia risolvibile entro brevissimo tempo. E ripeto, soddisfatto di quello che fino adesso è stato fatto, dico che però lo sportivo, quando va allo stadio, vuol vedere la sua squadra vincere. Sembra che ci sia una distonia fra le due cose, cioè sì, va bene, va benissimo, però è il campo quello che conta per il tifoso.
Senti Eros, adesso che si avvicina il Natale, immagino organizzerete qualcosina per diciamo riunire il club, riunire tutti i partecipanti del club e non solo.
Sì, adesso come tutti gli anni stiamo organizzando, quindi ancora non abbiamo date o situazioni, però abbiamo altre cose abbastanza interessanti. Per esempio martedì 12 dicembre avremo il piacere di collaborare per la presentazione di un bellissimo libro, dico bellissimo perché ce l'ho già ed è interessantissimo, che si chiama Non passo allo straniero ed è dedicato a tutti i giocatori che hanno vestito la maglia biancorossa stranieri. E questo libro è stato scritto dal dottor Felici, che ho il piacere di annoverare fra i miei amici, mi ha chiesto di organizzare, noi l'abbiamo fatto con tanto piacere. Cercheremo di avere qui quella serata qualche ospite che ricordi i momenti degli stranieri che ancora sono in vita, ovviamente, perché è successo che gli stranieri ci siano stati anche i momenti antecedenti. La serata si svolgerà al ristorante da Amélie e chiaramente invitiamo tutti quelli che vogliono passare una bella serata dedicata a nomi meravigliosi che hanno attraversato la Dorica ad intervenire.
Eh sì, lo avevamo presentato anche...
intervistato
l'autore, il dottor Felici, insomma... Certo. Conosciamo il libro, quindi ci fa piacere. Poi ovviamente quando c'è di mezzo la storia biancorossa non possiamo non essere attenti. Non passa lo straniero, quindi martedì 12 dicembre questa presentazione al ristorante Amélie in Piazzale Loreto.
Perfetto. E poi, se posso concludere, abbiamo cercato di rendere ancor più biancorossa la nostra situazione e dopo tanti anni, devo dire, abbiamo rifatto delle sciarpe che tu pensi...
Io la conosco.
Ah, la conosci.
Sì, sono stata la prima.
Sei stata la prima acquirente, verissimo.
Stanno sto spendendo e espandendo.
E poi sono arrivati anche dei cappellini in lana che venderemo, e poi una cosa abbastanza originale che a me piace tantissimo, abbiamo fatto delle calamite, siccome va tantissimo di moda, no? Attaccare nei frigoriferi dove c'è un materiale che permetta alla calamita di inserirsi con il simbolo dei Cuba e dell'Ancona. Quindi così cercheremo di rendere gradevole anche a livello di regalini il Natale biancorosso.
Senti Eros, adesso domenica sarà una tribolazione, lo dico all'anconetana, non poter andare in trasferta, visto e considerato, a parte vabbè la lontananza, ma però ultimamente vi state muovendo bene bene anche con la gente che vi cerca e con la collaborazione delle Noi Biancorosse.
È una collaborazione reciproca, è bellissima a mio avviso, perché dopo anni di così... abbastanza freddezza e fra l'altro incredibile fra le due parti, perché tutti tendiamo a far tifo per l'Ancona, adesso c'è un ambiente che ci permette di organizzare 1/2 pullman, di avere la capacità e la possibilità di portare un po' di gente in trasferta. E questa settimana rimaniamo tutti a piedi perché sappiamo perché, insomma.
Tutti sul divano questa settimana.
Tutti sì, tutti sul divano, oppure dal buon Massimone del Maxi Bar, perché lì dentro è un altro del Corero quando gioca la
immagino. Salutiamo Massi.
E quindi sì, per una settimana saremo tutti attaccati, con la speranza che, dico una banalità, che si esca con un risultato positivo.
E poi bisogna rifarsi contro il Pescara in casa.
Ebbene, quello sarà un match clou che tutte e due le tifoserie, ma soprattutto la nostra, aspettiamo con impazienza, perché sarà veramente, dal punto di vista prettamente tecnico, la partita che ci farà rendere conto quali sono le nostre aspettative, perché ripeto, aver massacrato il Pontedera in casa, avere un allenatore come Zeman, è chiaro che crea un po' di timore, ma sono sicuro che sarà una bella partita e ci sarà un grossissimo apporto da parte della tifoseria.
È quella la vera partita di Natale, no Eros? Più che quella di Lucca del 22, è quella contro il Pescara.
Assolutamente sì, è la partita più importante di questo girone di andata, e ti ripeto, sono convinto che darà una dimostrazione della vera forza dell'Ancona, sempre considerando che ci attengono ancora altre partite prima del Pescara, insomma, no? Quindi vedremo come andrà.
Grazie Eros per la tua partecipazione.
Voglio essere di parte, comunque avete detto di seguire la partita. No, aspettate un attimo. A seguire la partita. A seguire la partita, l'ho lasciato chiacchierare. A seguire la partita sul divano, ma potete invece andare a fare le compre, potete andare ai mercatini, ma con l'auricolare sintonizzato sulle frequenze di Radio Tua, perché sennò cosa stiamo a pettinare le bambole, non ho capito.
Cioè,
domenica.
Hai totalmente ragione.
Lo so io,
c'hai ragione. Vabbè, radio e TV, dai.
Ecco.
Perché come si dice, Eros, anche l'occhio
vuole la sua parte, ma la radiocronaca è la radiocronaca, poi la voce è quella di Paolo Papili,
esatto.
Non ho capito.
Diciamo che nel caso specifico anche l'orecchio vuole la sua parte.
Perfetto, perfetto. Ci salviamo in corre. Adesso puoi dire quello che volevi dire.
Ti volevo dire che la prossima volta ti chiamo dopo una vittoria.
Promesso.
Ecco, perché se no stai bruciando del malaugurio.
No, ma non per quello, vieni dopo, non è possibile. Se ti avessi chiamato prima, no?
Certo, certo.
Va bene Eros, grazie ancora.
Ciao,
buona
Eros.
Serata.
Grazie ragazzi, ciao Giuseppe, ciao a tutti.
Ciao. Lasciamo Eros Giardini, Cuba. Sono arrivate anche delle pungolature a proposito della gradinata. C'è Gianni che adesso è arrivato adesso al volo. Dice Eros, la gradinata era aperta, ma tu non ci sei. Perché? Non lo so, perché non c'è. Gianni.
Mi sembra che di averlo visto.
Adesso è arrivato un attimo in ritardo. Poi, a proposito invece dell'appuntamento, ricordiamo, allora, una volta l'avete detto, della presentazione del libro Non passa lo straniero con il dottor Vincenzo Felici, che si terrà questa nuova presentazione, perché già ce n'è stata più di una, di appuntamento, martedì 12 dicembre, Piazzale Loreto ad Ancona, praticamente Piazza Cubassi, lì dietro, no? Dove Piazzale Loreto, dove c'è il supermercato, il parcheggio, eccetera.
L'ufficio postale,
grazie Silvia. C'è questo locale. Amélie, l'appuntamento è alle 18.30, perché non l'abbiamo detto prima l'orario, alle 18.30, martedì 12 dicembre. Ecco, così abbiamo parlato anche di questo libro, con la collaborazione anche di Franco Lorenzini per gli aneddoti, quindi l'abbiamo sentito dal diretto interessato quando l'abbiamo avuto qui ospite sulle frequenze di Radio Tua.
Sì, poi altra notizia del giorno è che il progetto delle affiliazioni legate all'US Ancona va avanti, quindi si amplia ulteriormente il numero delle squadre affiliate in casa biancorossa, e oggi viene annunciata appunto l'affiliazione con l'Ostra Calcio 1968, quindi credo che con le affiliazioni abbiamo superato quota 30, poi il numero preciso lo chiederemo più avanti a Matteo Bartoloni, però insomma un bel parterre di affiliazioni vicine, insomma, all'Ancona di Tiong.
un punto fondamentale per lavorare sul futuro di questa società, che come sappiamo lavora in tre direzioni, che sono quella del settore giovanile, quella della realizzazione di questo centro sportivo e non da ultimo, come diceva giustamente qualcuno prima, credo Eros, visto che non si può prescindere dai risultati della prima squadra, ovviamente anche la prima squadra.
Eh sì, e poi c'è un'altra nota ufficiale, Stefano, c'è una parte che è oscurata. Allora, l'US Ancona si stringe al dolore della famiglia Antoniazzi per la prematura scomparsa della signora Sandra, mamma di Alessandro, difensore della squadra Primavera. Le più sentite condoglianze da parte di tutta la società e ovviamente da parte di tutto il nostro staff di Radio Tua.
E questa, insomma, notizia sempre che... ci dispiace, insomma, quando succedono queste cose. E allora, tu sei tutto in bianco come la neve? Con chi ce l'ha? Ah, sei te, ce l'ha con te.
Nomino Michelin.
Antonio ce l'ha con te, che questa sera è di bianco vestita, ma prima Antonio aveva una maglietta celeste. Facciamo rivedere per il pargolo, che è riuscita a rimediare... La mamma, eccolo qua, guarda quant'è bella.
Una spettacolosa maglietta con il numero 21 e il nome di Paolucci, che è tanta roba, come si dice. No?
Sì, dai, adesso andiamo a casa e la doneremo al festeggiato.
Ecco.
Aspettando...
Quanti età? Aspetta, fassi
dire... 7, aspetta. Oggi ce l'abbiamo celeste, la terza maglia di Paolucci, ma noi qui vogliamo quella di Cioffi, rossa. Quindi forza Cioffi, forza Ancona.
Cioffi. Forza Cioffi, Fan Club, forza Cioffi. Allora, detto questo, abbiamo detto del risultato del pomeriggio, quindi si accorciano le partite da recuperare a questo punto. Credo che ci sia solo una partita da recuperare, Entella con la Juventus, mi pare. Sì, Entella Juventus Next Generation, l'ultima partita da recuperare. Il resto delle squadre hanno tutte 16 partite, quindi a questo punto... almeno andiamo avanti sapendo grosso modo quello che la classifica da qui a fine anno ci prospetta, perché non c'è nessun altro che aggiungerà. Allora, ricordiamo però il risultato, era stato quello del pareggio tra Olbia e Rimini che a questo punto ci raggiunge a quota 20. L'altra partita ha visto proprio la Lucchese che si è imposta sulla Juventus Next Generation per 1-0. E la Juventus, che era l'unica squadra che poteva superarci così con le due partite recuperate, rimane lì a cuccia. E la classifica a questo punto resta quella che sappiamo, quindi con l'Ancona in decima posizione. Auguri Silvi per il tuo bebè.
Grazie.
Arrivano i messaggi così a raffica. Bene, grazie a Silvia Trillini.
Grazie a voi e ovviamente a tutti i tifosi che si sono sintonizzati e ci hanno ascoltato anche questa sera.
Grazie alla supervisione di Giuseppe Poli, il resto del Carlino.
Ciao a tutti.
Diamo spazio, pubblicizziamo la carta stampata, perché sennò dicono che non pubblicizziamo.
Dobbiamo
la carta stampata.
Dobbiamo ricordare degli appuntamenti o sbaglio?
Quello di venerdì.
Che
visto.
In teoria non sapevano, adesso mi hai colto.
Faccio anch'io. Gli assist.
Grazie, molto gentile. Ricordando che appunto venerdì è giorno di festa, ma stoicamente Ferdinando Vicini ci sarà e quindi venerdì noi saremo regolarmente in onda per presentare la partita di domenica, visto che già è a porte chiuse e non potevamo darvi quest'altra fregatura di saltare un appuntamento, quindi assolutamente. Io ho proposto anche di spostarlo al sabato, ma lì sono stato linciato. Però venerdì rimane l'appuntamento fisso, quindi venerdì ci saremo con Ferdinando Vicini e vi aggiorneremo su tutto quello che avremo scoperto e quello che ci aspetteremo per la domenica. È bello dire domenica.
Domenica alle 2, poi guarda.
Se fosse stata in casa.
Si però... gioca dappertutto di domenica alle 14 in diversi campi, ma non mai
al Del Conero. No.
Al Del Conero,
no, al Del Conero non si può, ragazzi, non si può. E scopriremo venerdì l'arbitro.
Sì, quello te lo ormai, lasciamo.
Grazie di questa incombenza molto, molto piacevole. Insomma, io prima o poi spero di dare delle notizie iper mega positive sulla scelta dell'arbitro. Per adesso vengono a farsi le ossa da noi. E vabbè. Replica domani alle ore 13, poi trovate tutto sul nostro sito www.radiotua.com e sulla nostra pagina Facebook, nonché anche sul nostro canale YouTube. Quindi per coloro che non hanno Facebook, c'è sul nostro canale YouTube. Grazie ancora a Silvia e a Peppe.
Grazie a tutti voi, buona serata.
Buona serata.
Punto Biancorosso. Il programma è stato offerto da
Caldaia Sicura. Riprendono gli accertamenti agli impianti termici. In base alla normativa vigente, gli impianti termici devono essere sottoposti al controllo di efficienza energetica e ad una regolare manutenzione. Se un impianto termico non funziona bene, ci sono grossi rischi per la sicurezza delle persone e per la tutela dell'ambiente. Un impianto efficiente permette di risparmiare. Fai la manutenzione periodica della tua caldaia, metti al sicuro te e la tua famiglia e non incorri in spiacevoli sanzioni. Rivolgiti subito al tuo manutentore di fiducia. La tua sicurezza è il bene più importante. MPSPA, meglio e prima.
Punto Biancorosso.
Bianco.